Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda la finanza, una volta tanto partiamo dalla finanza, parleremo della vicenda Unicredit Commerzbank. Perché vicenda? Perché quella che poteva sembrare, a un occhio anche più distratto, un'operazione classica di risico bancario, nel senso che Unicredit, con una mossa lampo in Germania, ha acquisito una partecipazione azionaria pari al 9% del capitale sociale di Commerzbank. Questo per cui, grazie al fatto che il 4,5% è stato acquistato nell'ambito dell'operazione, diciamo, di vendita veloce, si chiama Accelerated Book Building, condotta dalla Repubblica Federale Tedesca. Bene, questo l'ha annunciato Unicredit prima dei mercati, dell'apertura dei mercati. Secondo il Financial Times, Commerzbank sarebbe aperta a discussioni con un potenziale integrazione con Unicredit, però Commerzbank non sarebbe stata informata in anticipo da Unicredit. Invece c'è stata, Unicredit dice, c'è stata una telefonata cordiale con Commerzbank. Ma soprattutto è quello che scrive Bloomberg che agita un po' le acque, perché l'agenzia dice questa mossa ha preso la sprovvista il governo di Olaf Scholz, e quindi Berlino, e sta mettendo in difficoltà il cancelliere. Poi Berlino, il governo tedesco, ha puntualizzato che la quota del 4,5% messa in vendita è stata aggiudicata ad Unicredit perché aveva offerto tanto, 13,2 euro per azione, superiore a tutte le altre offerte ricevute. Però insomma non sfugge a nessuno. Poi c'è stata anche una levata di scudi del rappresentante dei lavoratori, che in Germania il rappresentante sindacale siede nel consiglio di amministrazione. Non abbiamo bisogno che gli italiani entrino e facciano fallire le banche tedesche tradizionali. Beh, insomma, mi sembra un pochino sprezzante e quasi xenofoba, come, cioè, che entrino gli italiani, i francesi, gli spagnoli. Fammi capire se Commerzbank va bene oppure no. A me non mi risulta che vada così bene, grazie alla gestione tedesca. Però, insomma, e dopodiché è il governo tedesco che ha messo in asta, diciamo così, in vendita una quota del 4,5%. Non è stata una scalata, un'opa ostile di Unicredit, ma non lo dico per difendere la banca italiana, dico solo che insomma immaginatevi se in Italia il sindacato avesse detto non vogliamo che entri un azionista tedesco e faccia fallire le banche italiane tradizionali. E comunque Unicredit al 9%, per quello la quota vale 1,5 miliardi. Commerzbank è una banca delicata in Germania perché è la banca leader delle piccole e medie imprese tedesche e ha 11 milioni di clienti privati in piccole imprese, soprattutto, ripeto, in piccole imprese, e poi ha varie filiali. Per quello che riguarda la reazione di borsa, allora c'era stata una forte reazione da parte di interessante reazione da parte di Unicredit, e invece è molto forte quella di Commerzbank. Piazza Affari, dopo le prime contrattazioni, ha visto Unicredit balzare del 2,2% e volare Commerzbank. Invece poi aveva fatto prima un meno 1,3%, poi è iniziato a crescere dell'1%. Chi invece è sempre cresciuta e non ha mai avuto grandi scossoni è Commerzbank, perché Commerzbank è arrivata a guadagnare il 16%, adesso mi sembra che sia intorno al 14-15, non ho visto l'ultimo l'ultimo dato per quello che riguarda. Unicredit invece guadagna adesso solo lo 0,30%. Quindi molto altalenante il valore di Unicredit. Questo ne parliamo perché è un'operazione di risico bancario europeo che vede protagonista una banca, una delle due principali banche di questo paese, assieme a Intesa San Paolo. Qualcuno mi scrive: Commerzbank è messa male da anni, adesso ci siamo messi a fare beneficenza ai tedeschi. Dunque non so se stiamo facendo beneficenza ai tedeschi, ma lei mi conferma che appunto la gestione di Commerzbank, e poi ricorderò anch'io da questo punto di vista i dati di Commerzbank, non è stata proprio di quelle entusiasmanti, se volete di ricordo, ma insomma, ma vorrei arrivare all'approfondimento sul tema, quindi, e poi vedremo anche come è stata gestita Commerzbank, vista questa risposta molto piccata dei sindacati tedeschi. Altro tema di cui ci occuperemo, dobbiamo affrontare e approfondire quello che abbiamo lasciato in sospeso ieri, cioè l'unica buona notizia che avevamo ieri tra produzione industriale da un lato e rapporto Lega Coop dall'altro. Le prospettive di assunzione in Italia crescono del 19% e tra l'altro con indicazioni in vari settori. Oggi Unioncamere, quindi l'Unione delle Camere di Commercio, ci dice che è difficile per le imprese trovare oltre il 47% dei lavoratori che si vorrebbero assumere, per cui su 538.000 assunzioni previste sono difficili da trovare 254.000. Questo è il sistema informativo Excelsior, che è un ottimo modo che hanno le Camere di Commercio per capire l'incrocio domanda e offerta. E oltre a questo tema affronteremo anche, diciamo, un avvicinamento verso, manca meno di un mese al voto negli Stati Uniti. Ieri notte il primo confronto televisivo, non so se è l'ultimo, adesso vedo che Trump accusa le ABC, andrebbe commissariata, chiusa, non è stata imparziale, minaccia che sia l'ultimo scontro, l'ultimo incontro, scontro televisivo, però insomma inizieremo a fare un avvicinamento guardando ai temi di carattere economico che non sono stati quelli più forti. È stato molto più aspro lo scontro su aborto, immigrazione, anche in parte politica estera. Chi l'ha visto ha visto che ci sono state, a parte alcune fake news smentite dagli stessi giornalisti, e lì le fake news avevano la firma di Trump quando ha detto gli immigrati arrivano qua per mangiare i gatti, i cani, e soprattutto che Kamala Harris vorrebbe far abortire le donne anche al nono mese di gravidanza, addirittura ma lì è stato smentito dai moderatori. No, devo dire che ci sono stati molti slogan anche sul fronte dell'economia. Poi non mi interessa il giudizio chi ha vinto, questo lo diranno i mass mediologi, i sondaggi, perché non c'è stato un... L'unico tema veramente su cui sono entrati, ma perché c'era il tema della Pennsylvania, è il cosiddetto fracking, cioè il modo che c'è in America di estrarre petrolio attraverso quello che è le rocce e le sabbie bituminose, le rocce. Insomma, il fracking è molto criticato per l'impatto che ha, però Kamala Harris è stata più prudente del passato e ha detto: non ho intenzione di vietare il fracking, dobbiamo investire in diverse fonti di energia. Lì l'accusava invece Trump di voler proibire il fracking. Il resto delle frasi non sono entrate nel dettaglio. Ho detto un mese, volevo dire manca meno di due mesi chiaramente a novembre, per quello che riguarda le elezioni. Però l'altro elemento è che nessuno dei due, allora, se Trump ha ribadito io ho creato una delle economie più forti, lo rifarò, la Harris secondo me, questo è il mio modesto giudizio, non ha rivendicato molto, forse perché è stata molto cauta nel dire io non sono Biden. I successi che, visto che è vicepresidente, l'amministrazione americana comunque ha conseguito. Adesso il dato di poco fa sull'inflazione, ma è rallentata ad agosto, i prezzi sono più 2,5%, quindi si andrà verso un taglio dei tassi. Il reddito medio degli americani è salito per la prima volta in 4 anni, non ha ancora recuperato però, attenzione, il livello pre-pandemia. Certo, c'è un tasso di povertà che in America è cresciuto dal 12,4 al 12,9%, però sono state dichiarazioni molto generiche. Comunque ne parleremo, poi se ce la facciamo anche i prezzi dell'energia è un'analisi di Davide Tavarelli, perché la nostra energia resta la più cara, e anche questo mistero del PUN che non ho mica tanto ben capito, perché spesso l'energia sia più alta, il prezzo sul mercato libero sia più alto adesso di un anno fa, do per esempio il PUN di oggi, adesso che eccolo qua, perché mi è appena arrivato l'aggiornamento, 122 euro, un anno fa era 124, però l'abbiamo visto per molti giorni anche essere superiore un anno fa con un gas, che invece oggi è 35 euro, un anno fa era 51 euro al megawatt. Ora, visto che sto dando per primi i mercati energetici, vado anche su petrolio. E su petrolio il Brent torna a $70 il barile, più 1,8%, il WTI a 67, siamo distanti per fortuna, aggiungo, dagli $80. I prezzi di benzina e diesel sono risultati in calo anche ieri, 1,778 euro al litro, e da un lato, e 1,655 euro il gasolio al litro. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook e YouTube, ma anche sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, giustamente la definizione esatta di fracking è la fratturazione degli strati di argillo scisto intrisi di idrocarburi. Insomma, il tema per cui se ne parla è perché, il motivo per cui se ne parla è perché l'accusa degli ambientalisti che il fracking sia molto molto impattante, e lo è in parte, nell'estrazione di petrolio, ma ripeto, Kamala Harris è stata molto più prudente anzi ha negato di volere proibire, ha detto bisogna però puntare su altre fonti di energia e non dipendere dall'estero. Comunque adesso vi arriviamo. Per quello che riguarda i mercati finanziari, ho dato già l'andamento altalenante di Unicredit, molto forte, Commerzbank, Unipol è la migliore in questo momento. Allora, la borsa è invariata, Milano è invariata, Parigi è invariata, no, più 0,30 Francoforte grazie a Commerzbank, Londra meno 0,21, e poi l'America, Standard & Poor's meno 1,20, Nasdaq meno 0,80, Dow Jones meno 1,5%. Da noi Unipol bene, dicevo, più 2%, Saipem più 1,40, Italgas più 1,30, ERG più 1, Monte dei Paschi più 0,80. Il fronte opposto, Mediobanca meno 1,60, Amplifon meno 1,40, Banco BPM meno 1,30, Leonardo meno 1%. Fermo a luglio il PIL britannico contro attese di una crescita dello 0,2%, battuta dal resto anche per la produzione industriale in Gran Bretagna, meno 0,8% a luglio. Anche qui ci si attendeva un dato migliore, una crescita dello 0,3%. La Gran Bretagna fa notizia oggi perché il governo britannico ha annunciato l'estensione del sistema dei visti elettronici a pagamento, si chiama ETA, starebbe per Electronic Travel Authorization, ai cittadini dell'Unione Europea, inclusi chiaramente gli italiani, non solo quelli che vogliono entrare nel Regno Unito e non hanno un visto di lavoro, non sono residenti, ma anche in quelli che saranno in transito. A partire dal 2 aprile del 2025 dovremo compilare un modulo online e pagare una somma, 10 sterline, per prevenire gli abusi del nostro sistema di immigrazione. Adesso vorrei parlare un secondo di Stellantis, ma tanto perché io continuo a dire, dopo quello che è la cassa integrazione che continua a Mirafiori, le auto prodotte che sono ai minimi, e ancora rispetto anche all'anno scorso, si è fermata anche a Tessa, che a Chieti, se non ricordo male, provincia di Chieti, e rassicurazioni più o meno. Non abbiamo ancora capito, in realtà, diciamo, al di là delle dichiarazioni di intenti, come Stellantis voglia puntare sull'Italia, o se poi dice di puntare sull'Italia, ma in realtà punta su Serbia, Polonia, Marocco e così via. Però faccio notare che va benissimo, oggi ha annunciato Stellantis che investirà oltre 400 milioni di dollari in 3 stabilimenti nel Michigan per la strategia multienergetica. Quindi per produrre uno sarà adibito a produrre un veicolo completamente elettrico, il primo pick up leggero elettrico a batteria che va a affiancarsi al modello col motore a combustione, sarà il Ram 1500 REV. Tutto bene, mi chiedo, perché non voglio anticipare la classifica e non posso mettere Stellantis in classifica, perché è vero che gruppo Fiat e poi Stellantis ha ricevuto soldi, fioffio di soldi pubblici, ma in questo caso non è uno spreco di soldi pubblici o un furto di soldi pubblici. Quello che è successo, e collego volutamente le due notizie perché vorrei capire se c'è una strategia dentro il gruppo Stellantis o ognuno o la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, perché nel giorno in cui scopriamo che Stellantis investirà 400 milioni di dollari nel Michigan, scopriamo, o meglio abbiamo conferma, che lo stesso Stellantis ha inviato una mail a tutti i lavoratori di Mirafiori sulla linea Maserati, che in parte sono in cassa integrazione e poi in contratto di solidarietà con riduzione dell'orario dell'80% fino al termine del 2024. Adesso abbiamo Chopin, vi chiedo Chopin se abbiamo da qualche parte una musica un po' dolce, perché è una lettera carina quella che viene inviata. Appena ce l'avete me lo dite. Chopin, se mi seguite capite cosa voglio, è inutile parlare. Perché no, parlavo in assistenza, non c'è problema, perché vorrei proprio dare un tono a questa lettera, che insomma se lo merita, se c'è, se non lo faccio anche senza. No, grazie. Grazie Valeria. Allora, ripeto, nel giorno in cui Stellantis annuncia che investe 400 milioni di dollari in Michigan e manda ai dipendenti della linea Maserati di Mirafiori, in parte in cassa integrazione nel primo trimestre dell'anno e poi in contratto di solidarietà con riduzione dell'orario dell'80% fino al termine del 2024, la seguente lettera. Caro collega, siamo lieti di annunciarti che da settembre, ecco che succede a settembre, altra cassa integrazione, solidarietà, no, da settembre avrai la possibilità di acquistare una vettura Maserati a condizioni dedicate a te e via con elenco di automobili che costano, diciamo, a prezzo pieno 80.000 euro. Ora io mi chiedo, fatemi capire, ditemi che è una mail dal SEN fuggita, ditemi che non vi siete resi conto di cosa stavate scrivendo, ditemi che non vi siete resi conto che da mesi stiamo chiedendo a Stellantis di darci certezza, non solo dichiarazione da parte di Tavares, sull'impegno di Stellantis in Italia per non deindustrializzare questo paese anche nel settore auto, e continuiamo a ricevere promesse e parole, ma i modelli vanno soprattutto in Serbia e in Polonia e la cassa integrazione va soprattutto in Italia, meno in Francia. Allora Tavares, io le voglio bene, lei ha detto più volte che lei è portoghese, non è né francese né italiano, a me non me ne frega nulla, per me potrebbe essere anche di San Marino. Vedere cammello, visto che voi volete spostarvi in Marocco, così iniziamo a prendere le misure, vedere cammello, ma soprattutto come vi viene in mente di scrivere ai dipendenti che in parte avete messo in cassa integrazione, in parte in contratto di solidarietà, perché c'è un problema nelle vendite, forse avete un po' di scorte di magazzino, ma non lo so, non posso usare altre espressioni perché non vorrei, diciamo, scadere in un linguaggio da bar, da osteria. Siamo lieti di annunciarti che da settembre avrai la possibilità di acquistare una vettura Maserati a condizioni dedicate a te. Io avrei risposto: sono favorevole a condizione che mi aumentate lo stipendio, me ne vada la cassa integrazione e rateizzate bene la Maserati. Dai. Si può trovare, ma magari è una nuova formula delle relazioni industriali, un nuovo modello delle relazioni industriali. Ti metto in cassa integrazione, ma ti offro la possibilità di comprare una Porsche. Appena lo sapranno in Germania, sono convinto, conoscendo i sindacati tedeschi del mondo metalmeccanico, che lo applicheranno immediatamente. Caro dipendente dell'Audi a Bruxelles, stiamo chiudendo la fabbrica in cassa integrazione, però ti offriamo la possibilità di avere un Audi A8 con prezzo di vantaggio. Oh, dai, andiamo sul meteo che così riprendo l'umore. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Allora, vedo molti messaggi sulla lettera inviata da Stellantis ai dipendenti. Beh, guardi che comunque magari se fosse fatta a prezzo, a metà prezzo, rateizzata in 15 anni, magari la comprano. Non so. Meglio avere le condizioni dedicate che non averle. Beh, io direi meglio non avere la cassa integrazione, la vediamo in maniera un po' diversa. O la solidarietà. Poi, visti i livelli di cassa integrazione, più che rateizzata in 15 anni, è rateizzata in 150 anni. No, qualcuno mi suggerisce invece, dice, guarda che però potrebbe avere un senso, perché il dipendente la compra a un prezzo ribassato, poi la rivende e al prezzo normale e fa. Sì, ho capito, ma che stiamo a fare? Arbitraggio con i dipendenti? Dai, per favore, su. Allora, adesso arrivo anche al resto, le famose auto aziendali, sì. Dunque, per quello che riguarda invece l'Italia, allora abbiamo un dato non bello oggi sull'export, perché nei primi sei mesi ha fatto meno 3,5% nel nord-ovest, ma comunque su base nazionale meno 1,1% nei primi sei mesi l'export. Pesante nel nord-ovest, e lì pesa anche il settore auto, ma non solo, meno 3,5%, più contenuto nel nord-est, meno 1,4%, al centro meno 2,3%, bene le isole, più 7,3%, soprattutto grazie alla Sardegna per l'esportazione di prodotti raffinati del petrolio. Però attenzione, la Sardegna ha fatto più 18, la Calabria più 18, il Molise più 14, la Campania più 9, la Toscana più 9. E abbiamo visto, ne abbiamo parlato con lo Siemens, già nel passato il sud avere dei dati in percentuale, ovvio che parte da un livello molto più basso come livello assoluto, ma dei dati molto interessanti sulla crescita dell'export e anche la crescita del PIL post Covid. È ovvio che, ripeto, parte da dati più bassi e il nord ha un export anche molto spesso a più alto valore aggiunto, penso alla meccanica industriale, che poi è anche più sensibile a quello che succede in Germania e quant'altro. Comunque, restiamo in Italia. Oggi era ospite di 24 Mattino a Radio 24 con Simone Spezia, il ministro al lavoro e politiche sociali, e Marina Calderone, la quale è tornata da un lato sulle persone senza reddito di cittadinanza e senza sussidi, e poi anche sul lavoro oltre i 67 anni nel pubblico impiego, ma su base volontaria. Sentiamo questo primo passaggio in cui Calderone ricorda che gli occupabili, quelli che non accedevano all'insegno di inclusione secondo i requisiti della nuova misura, erano 414.000 persone. Una parte ha fatto richiesta per supporto e formazione al lavoro, una parte è transitata nell'assegno di inclusione per fragilità complesse.
Per quanto riguarda gli occupabili, quindi coloro i quali non accedevano all'assegno di inclusione perché non rientravano in quelle categorie iniziali che abbiamo individuato nel decreto 48 del 2023, il decreto 1 maggio, erano potenzialmente 414.000 persone, sì, non nuclei familiari. Di queste, una parte è confluita e ha fatto richiesta di supporto per la formazione e il lavoro, una parte invece, perché l'avevamo messo in norma, invece aveva delle fragilità complesse, chiamiamole così, per cui è transitata nuovamente sull'ADI, altri hanno trovato lavoro e quindi sono persone per le quali noi abbiamo l'evidenza di una comunicazione obbligatoria telematica che testimonia il rapporto di lavoro. Per quanto riguarda quelli che non hanno fatto domanda e che sono circa 89.000 persone e che non risultano lavorare, io credo che su questo si possano fare tante valutazioni.
Così, ministro Calderone, che è tornata anche sulla proposta circolata di, su base volontaria e su richiesta dell'amministrazione competente, di tenere gli statali, il pubblico impiego, scusate, non gli statali, il pubblico impiego al lavoro anche oltre i 67 anni.
Ma io credo che un ragionamento su quella che è la flessibilità in uscita in termini anche di ampliamento del percorso lavorativo si debba e si possa fare, lei ha detto bene, su base volontaria. Questo vuol dire che ci deve essere l'assenso da parte del lavoratore e l'assenso ovviamente da parte dell'azienda o in questo caso dell'amministrazione se parliamo di dipendenti pubblici. Però è altrettanto vero che soprattutto in alcuni ruoli strategici delle amministrazioni, il ricambio non è certamente così facile o non è così immediato. E poi ecco, ragionare anche sul fatto che il trasferimento delle competenze richiede tempo vuol dire anche valorizzare quelle competenze e chi le ha acquisite.
Dunque, 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 andiamo sulla finanza oggi. Allora, parto dal basso, dalla cosa meno rilevante, ma quella che mi ha fatto più girare. Nel momento in cui hanno saputo che Unicredit è entrata con 9% nel capitale sociale di Commerzbank, di cui un 4,5% l'ha comprato dal governo tedesco, che l'ha messo in asta, il rappresentante dei lavoratori che siede nel consiglio di amministrazione di Commerzbank ha detto: scusatemi, non abbiamo bisogno che gli italiani entrino e facciano fallire le banche tedesche tradizionali. Un genio sto Stefan Wittmann. Ora chiederei a Stefan Wittmann dov'era lui visto negli ultimi anni, visto che Commerzbank è tornata inutile dopo 15 anni di crisi, è stata salvata dai soldi dei contribuenti tedeschi e non italiani nel 2008 ed è il motivo per cui lo Stato tedesco ne ha una quota a parte. Per carità, noi abbiamo avuto il caso di Monte dei Paschi, non dobbiamo imparare niente dai tedeschi. Ma non si preoccupi, come si chiama Stefan Wittmann, che neanche i tedeschi impareranno nulla dagli italiani. L'avevate fatta già tecnicamente fallire quella banca, Commerzbank, che non è una banca piccolina in Germania, perché ha 11 milioni di clienti privati e piccole imprese e 25.500 gruppi di clienti aziendali e 11 milioni di clienti privati. Ricordo appunto, salvata dallo Stato nel 2008, se lo ricorda Wittmann, ci ha pompato i soldi l'anno scorso, a febbraio di quest'anno, scusatemi, dopo 15 anni di crisi è tornata a far profitto, benissimo. Monte dei Paschi ci ha messo un po' di meno, ma siamo sempre lì, ma io non direi mai non entrino i tedeschi in Monte dei Paschi che fanno fallire in Monte dei Paschi. Caro mio, era già fallita, Evidentemente ai sindacati andava bene finché entravano il governo con i soldi dei tedeschi, non va bene se entra un privato come Unicredit. Detto questo, l'operazione finanziaria, come anticipavo, potrebbe essere una classica operazione di risico. Unicredit si compra un pezzo importante, il 9% di Commerzbank, anche perché Unicredit è una banca molto presente sui mercati dell'est. Si tinge di un giallo politico perché da un lato il Financial Times dice che Commerzbank non sarebbe stata informata in anticipo e lo ha saputo questa mattina e, come dire, non è stata concordata, quantomeno. E poi Bloomberg dice, beh, attenzione, il governo tedesco è caduto dal pero, è stato preso alla sprovvista e ha messo in difficoltà il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il titolo nel frattempo è cresciuto molto, anche perché fanno notare che Unicredit ha offerto 13,2 euro per azione contro un prezzo di chiusura di 12,6 euro ed era il prezzo migliore offerto. In un mercato, almeno quello bancario, funziona così: chi offre il prezzo più alto e le garanzie ci mancherebbe, di solito in una gara, visto che il governo tedesco l'ha messa in asta, vince. Luca Davi, buonasera.
Buonasera Sebastiano, un saluto agli ascoltatori.
Vabbè, al di là se vuoi darmi un commento sul rappresentante dei lavoratori, poi non ho capito, non abbiamo bisogno che gli italiani entrino, se entrano i francesi va bene, chiedo per un amico francese. Però ricordiamo che Commerzbank è vero che è tornata inutile, ma è stata il vero malato bancario per le dimensioni anche più grandi di quelli italiani, no?
È verissimo, e ricordiamoci però che in realtà nulla di nuovo sotto il sole, perché questi ostruzionismi o comunque queste levate di scudi sono un grande classico. Ricordo perfettamente quando Unicredit mise, ed era gli anni in cui Alessandro Profumo era la guida della banca, mise le mani su HVB, ci furono reazioni violente, e in quel caso ovviamente si assistette appunto a una lunga trattativa che poi comunque dette esito positivo, perché poi Unicredit oggi è in Germania, come dicevi giustamente tu, è in Germania con appunto HVB, che è la terza banca tedesca, e ora appunto tenta questa manovra su Commerce.
E quindi andrebbe detto anche al sindacalista, guarda che Unicredit è in parte già tedesca, perché appunto c'è la terza banca, non è che stanno arrivando
a tutti gli effetti
i barbari, a parte che i barbari arrivavano dalla Germania e non l'opposto, però insomma. Adesso veniamo invece alla parte politica. Ti risulta imbarazzo del governo tedesco? Perché insomma, quando tu vai a cedere una quota sul mercato, di solito l'imbarazzo, cioè qualcuno se la comprerà. Posso capire se la fosse comprata un soggetto pericoloso, strano, la cui provenienza e capitali non sono chiari, magari, non so, cosa preferivano, banca cinese?
Bloomberg appunto ha riportato questa indiscrezione non citando voci ufficiali, ma indiscrezioni, fonti vicine a un dossier generiche, e come il governo tedesco sia stato in qualche modo colto alla sprovvista. Diciamo che non sono nettamente in contraddizione il fatto che il governo non sapesse di questa cosa con invece il fatto che appunto comunque Unicredit invece ha fatto in maniera pulita la sua mossa. Perché? Perché potrebbe anche non aver preallertato formalmente il governo tedesco delle proprie intenzioni di acquisto, cosa anche classica, normale in questo tipo di operazioni, ma è anche vero che quando si fa questo, tecnicamente si chiama ABB, cioè si mette sul mercato una quota e si invita appunto a partecipare all'aste, poiché si invitano soggetti, quindi le banche, a entrare, quindi a fare la propria proposta, beh, è inevitabile che in quel caso Unicredit sia stata comunque come dire, un nome sicuramente nei radar di Berlino, quindi non è del tutto credibile che Berlino non sapesse nulla. Diciamo, possiamo escludere che una cosa del genere possa essere avvenuta, perché ovviamente un governo non si mette in mano, come dire, di una banca che non conosce. Aggiungo anche un dettaglio, poi ti lascio la parola. Sì. In realtà Unicredit da anni è in trattative più o meno sotterranee con un fiume carsico, ritorna la vicenda Commerce, e da anni appunto in trattative con il governo per appunto provare a vedere di intavolare una possibile
Adesso arrivo all'obiettivo. No, vedo che il sindacalista ha aggiunto: non abbiamo bisogno di un altro disastro come quello che abbiamo visto la Hypo Vereins Bank. Ma perché va così male la Hypo Vereins Bank, la terza banca tedesca? Non capisco, ma avrà avuto una serata difficile Stefan Wittmann. Dopo il traffico invece vorrei capire da te, perché il giudizio lo lasciamo stare adesso i sindacalisti nel CDA di Commerzbank, che chiaramente non avevano visto nulla di quello che era il disastro di Commerzbank, che la portò a essere, diciamo, quasi fallita nel 2008, per carità, erano tutti a Pilates. Però vorrei capire un'altra cosa: qual è l'obiettivo di Unicredit, perché tu non sborsi 1,5 miliardi, più o meno questo è il valore, mi sembra, Luca, 1,5 miliardi di euro, no, sì, in tutto 1,5 miliardi, 700 milioni per la parte statale, un po' di più, mi dici?
Sì, all'incirca 1,5, se si aggiunge la cifra quella.
Ok, tu non sborsi 1,5 miliardi così per avere una quota, e qual è l'obiettivo? Gli analisti iniziano a interrogarsi e dicono, beh, insomma, si punta alla creazione di un grande polo bancario in Germania, non glielo dite a Stefan Wittmann, che sennò stanotte cioè, avrà problemi anche a casa. Dopo il traffico, quale potrebbe essere l'obiettivo?
Focus Economia.
Oh, mi sa che ci ha sentito Stefan Wittmann, il sindacalista, l'alto funzionario del sindacato Verdi e membro del Consiglio di Sorveglianza Commerzbank, perché poco fa ha rilanciato: ci opporremo a qualsiasi potenziale acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit. Vabbè. E il presidente Hans Wittmann, ma Hans Wittmann quello lì, Luca? No.
No, il problema è sicuramente di tipo politico. Il messaggio che arriva chiaramente è le barricate che arriveranno sicuramente da parte dei sindacati tedeschi sono già nel novero delle ipotesi. Quello che è chiaro sicuramente è che Unicredit ha un progetto in testa. Dopo i tentativi fallito su Banco BPM e l'altra operazione mancata su MPS, Orchel ha direzionato il suo radar all'estero, quindi ha fatto operazioni in Romania, ha guardato ad altri paesi e non ha mai nascosto di volersi concentrare in Germania. Ricordo perfettamente che a fine 2021, pochi mesi dopo il suo insediamento, Orchel aveva instaurato già contatti diretti con il CEO di Commerce, e l'intesa sembrava anche vicina. La guerra poi in Ucraina fece saltare tutti i piani e ovviamente Orchel dovette in qualche modo ripiegare all'interno dei confini italiani. Qual è la ratio che spinge l'amministratore delegato di Unicredit a guardare in Germania? Beh, il fatto che la Germania è oggi comunque il secondo mercato per Unicredit. Unicredit vuole diversificare i propri ricavi perché in Italia genera il 40-45% della torta complessiva dei propri introiti e ovviamente quindi la Germania in sé rappresenta un mercato sicuramente molto intrigante. Ora, come dicevamo prima, lì è presente con HVB e c'è la possibilità di crescere ulteriormente. In qualche modo le trattative con il governo sono state appunto il modo per arrivarci, poiché fino ad oggi però, vuoi per l'ostruzionismo dei sindacati, vuoi perché una certa opposizione politica sicuramente non ha agevolato, si è arrivati a cogliere la finestra appunto del mercato.
Però voi immaginatevi se il sindacato dei bancari italiani, a fronte di un'offerta del Monte dei Paschi che ce l'ha avuta soprattutto sul groppone il Ministero del Tesoro, quindi con i soldi degli italiani, arriva un'offerta di appunto, non so, Deutsche Bank, così sto tranquillo, e dice: bene, avete messo sul mercato il 5%, lo compriamo noi, lo Stato si alleggerisce e quindi il contribuente si alleggerisce dei soldi che sono serviti a salvare il Monte dei Paschi. Immaginate se il sindacato italiano si fosse alzato: no, mai ai tedeschi, no, meglio i soldi dei contribuenti. Ma io non lo so veramente. Comunque non c'è più la Germania di una volta, oppure è sempre la Germania di una volta. Quindi tu dici, insomma, il piano c'è, e di spostare anche l'asse non solo sul fronte italiano ma anche sulla Germania,
quantomeno di rafforzarlo. Questa è la logica che spinge appunto l'amministratore delegato di Unicredit a scegliere quella che comunque, diciamolo, è anche un'operazione del tutto amichevole. Da subito Unicredit è corsa a spiegare che l'operazione sarebbe fatta in maniera assolutamente instaurando appunto un rapporto vicino e comunque cercando di rafforzare, di creare valore per entrambe le banche, e quindi non si tratta di un'operazione sicuramente aggressiva aggressiva. Certo è che l'obiettivo è ovviamente non di mantenere una quota, benché interessante, ma comunque limitata, ma di crescere e di rafforzarsi anche in una logica di industriali, di creare sinergie, perché appunto l'altra banca che hanno è HVB e quindi si tratterebbe di mettere insieme due poli importanti, che sono appunto la seconda e la terza banca, per fare il primo gruppo bancario tedesco, che sarebbe davvero il segnale da qua, e qua forse c'è ci dovrebbe essere anche una spinta politica a livello europeo, si andrebbe anche a creare una banca paneuropea che forse potrebbe anche dire la propria, sì, in una logica più ampia.
Il governo tedesco comunque incassa una quota, visto che insomma ha preso anche lui con difficoltà economiche, e sta incassando soldi, non è che cioè la regalata sta quota. Io veramente non capisco. Qualcuno mi scrive di Hans Widmann, guardate, sono due diversi, non confondiamo i nomi. Uno è il sindacalista Widmann, Steffen Widmann. Widmann, l'altro ce lo ricordiamo quando era il membro della Banca Centrale Europea, Luca, Hans Widmann.
Sì, sicuramente, come dire, stiamo parlando comunque ragionevolmente di persone diverse. Il tema, secondo me, vale la pena evidenziare che sicuramente da oggi si apre un confronto che da puramente finanziario finirà sicuramente su una sponda e su un versante più prettamente politico. Certo. Questo purtroppo è da mettere in agenda. È anche vero che da Unicredit non si aspettano sicuramente una strada facile, ma non per questo, da quello che capisco, c'è il convincimento che la cosa non possa avere invece un esito positivo. Comunque la partita vuole essere essere giocata interamente, insomma.
Allora, grazie anche a Luca Davi. In attesa, quanto un minuto scarso? No, neanche un minuto, mi stanno salutando in regia. Quindi dopo saluterò l'ospite per parlare, diciamo, della mancanza o presenza, a mio avviso molto sottotono, dei temi economici nel primo scontro televisivo Kamala Harris con Donald Trump, però lo facciamo dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Imprenditori italiani, cosa serve per cosare le cose della vostra azienda? Guardiamo le slides.
Cevoli, ma siamo in radio.
Vi serve Pantera, un ERP, un software per gestire tutti i processi in modo efficiente e integrato. Pantera è sempre aggiornato all'ultima versione. Migliora performance e costi. Vai con il video motivazionale.
Siamo sempre in radio. Affidati agli esperti dell'ERP italiano. Passa a Pantera.
Non fate i patacca. Pantera e sistema sono quelli del TH. Fatto anche la rima.
Questa è Var Group.
Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri e periti di tutta Italia. Con 400 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
Quello che stai ascoltando ora alla tua destra è lo spot di un SUV potente e spazioso. Quello che stai ascoltando ora alla tua sinistra è lo spot di una berlina agile e tecnologica. E quello che stai ascoltando ora è lo spot del crossover originale. Nuovo Nissan Qashqai, ancora una volta, un passo avanti. Nuovo design, connettività con integrazione Google e tecnologia iPower. L'ibrido che non c'era, da oltre 1000 km con un pieno. Scopri l'offerta lancio negli showroom Nissan.
Partecipa al concorso dei film d'azienda di Made Film Festival, il progetto della Camera di Commercio di Bergamo dedicato al mondo della manifattura e cultura d'impresa. Invia video di qualità della durata massima di 15 minuti in cui l'impresa racconta se stessa, i propri prodotti e servizi e i propri valori. Iscriviti entro il 15 settembre. La partecipazione è gratuita. Made, il festival della Camera di Commercio di Bergamo, si svolgerà a novembre. Info su madefilmfestival.it.
Focus Economia.
We'll be right back.
Allora, se abbiamo iniziato con l'inno americano storpiato oppure rifatto, chiamatelo come volete, da Jimi Hendrix, è un classico che ogni tanto usiamo quando parliamo degli Stati Uniti. Perché? Perché vorrei fare un piccolo approfondimento sul dibattito televisivo di ieri e sui temi economici, sul perché, secondo alcuni, me compreso, sono stati poco toccati, toccati molto fugacemente, oppure invece secondo altri sono stati oggetto dello scontro. Questo nel giorno in cui da un lato in America si stanno tenendo tutte le commemorazioni per l'11 settembre, qualcuno mi dice non ne parlate, guardi, ne abbiamo parlato tantissimi anni, chi si dimentica quelle ore, quei giorni, eravamo in diretta visto che stiamo per festeggiare 25 anni e ricordo benissimo le giornate di diretta non stop decisa dall'allora direttore Lia Zamboni, andiamo avanti, non mi ricordo lo sfinimento, ma era un momento, diciamo, che fu uno spartiacque, ruppe un'idea, diciamo, che post muro di Berlino il mondo sarebbe diventato questa terra piatta e sostanzialmente privo di conflitti. Però oggi commentiamo il dibattito di ieri notte. In America è arrivato un dato sull'inflazione rallenta al 2,5%, l'inflazione nel mese di agosto, il reddito medio degli americani sale per la prima volta in 4 anni. A me è sembrato, ripeto, che ieri abbia pesato molto di più lo scontro sull'aborto, sull'immigrazione, anche l'attacco di Trump a Biden e anche la politica estera. Però giro la domanda a chi lavora negli Stati, tra Italia e Stati Uniti come tutta la vita, perché è presidente e fondatore di Export USA, Lucio Miranda, buonasera.
Buonasera direttore, grazie di avermi tra voi.
Allora, io ho notato questo, per carità, Harris ha detto Trump vuole tagliare le tasse ai miliardari, poi ha detto Trump ci ha venduto la Cina, Trump invece le ha risposto ho creato una delle economie più forti, lo rifarò, ha ricordato la sua politica dei dazi contro la Cina, ha definito Trump la Harris una marxista che ha distrutto il paese. Però se devo andare a vedere qualcosa di concreto, l'unico scontro concreto l'hanno avuto sul fracking, cioè sull'estrazione di petrolio dalle rocce, insomma, dalla frantumazione delle rocce. Trump ha accusato la Harris di volerlo vietare, tema molto delicato in Pennsylvania, che sappiamo essere lo stato più in bilico, e la Harris ha detto no, non ho intenzione di vietare il fracking, voglio però affidarmi anche a altre fonti e non possiamo fare eccessivo, anche, ma non voglio bloccarlo, perché non possiamo fare eccessivo affidamento sul petrolio straniero. È una mia impressione o su tutto il resto hanno volato molto molto così a volo d'uccello?
No, non è per niente una sua impressione, è andata veramente così e il dibattito si è consumato su una serie di questioni che non sono quelle economiche, che però sono quelle che coinvolgono molto più emotivamente tanta parte dell'elettorato, specialmente adesso. Lei si immagini fare una discussione a livello tecnico sul fatto che quanto sia giusto tassare le sopravvenienze attive non, ancorché non realizzate per i redditi oltre il milione di dollari, no? O cose di questo tipo, non sono cose che qui l'obiettivo.
Sì, certo, se uno si mette a dire che gli immigrati mangiano gatti e cani o che uccidere i bambini al nono mese di gravidanza, poi smentito dai conduttori, mi rendo conto che questi passaggi siano molto più di pancia. Però io ricordo anche la campagna in cui Clinton sconfisse Bush padre, vado a memoria, in cui lo slogan fu it's the economy stupid, cioè è l'economia sciocco, renditene conto, cioè qui l'economia è scomparsa dal dibattito. Però
sì, ma Bush Clinton è un'altra era.
Sì, certo,
geologica. Non è più così, l'America non è assolutamente più così, e Bush faceva parte del Partito Repubblicano. In America il Partito Repubblicano non esiste più, esiste un nuovo partito che vogliamo chiamarlo repubblicano, chiamiamolo repubblicano, ma non è il Partito Repubblicano che ci ricordiamo noi e per il quale votavo io, per il quale votavo tanta gente, non è assolutamente più così. Per cui siamo di fronte a una polarizzazione.
Che lei vota in America?
Sì,
Bene, è importante.
Io vivo in America, per cui
sono. Ah, no, perché.
E, però dico, non, quello che vediamo adesso non c'entra nulla col Partito Repubblicano, per cui la polarizzazione degli argomenti, la polarizzazione dell'elettorato richiede che alla fine, in un dibattito dove i due contendenti per diventare il presidente del paese più potente del mondo parlino del fatto che a Springfield, Ohio, gli immigrati haitiani mangiano i gatti, che secondo me è assurdo. Ma purtroppo siamo arrivati a quel punto lì, e quindi la sua non è un'impressione per nulla.
Allora, può anche essere che i dati siano, la seconda domanda che ho per lei, un po' in chiaroscuro, cioè tu hai degli ottimi dati sull'occupazione, l'inflazione sta anche andando su livelli normali, la Fed dovrebbe tagliare taglierà i tassi, però sull'altro fronte hai un'inflazione non solo percepita ma anche reale, che ha ridotto il potere d'acquisto. Comunque la vibe session di cui abbiamo parlato molte volte pesa, perché se tu ti senti più povero, anche se tutti i dati aggregati dicono il contrario, tu voti in quel modo. E poi abbiamo un potere d'acquisto che non è ancora completamente tornato, stavo guardando il dato di oggi, che sì, è cresciuto per la prima volta, il reddito medio degli americani è cresciuto per la prima volta da 4 anni, l'anno scorso più 4%, ma è ancora sotto i livelli del 2019. A questo punto non mi resta che chiederle, quindi può essere che i temi, oltre che scaldare meno, siano anche più ambigui, non so come dire, va bene l'economia americana ma non va benissimo, non puoi rivendicare solo quello, se no mi verrebbe da chiedere perché Kamala Harris non ha rivendicato alcuni risultati della sua amministrazione. Ma secondo lei, a questo punto, visto che lei vota in America e vota da tanti anni in America, come è andato il dibattito? Adesso esco un attimo dall'economia, poi ci torno fra un secondo.
Se questo fosse stato un incontro di box, le devo dire che non ho visto il KO. Non ho visto il KO, forse siamo andati ai punti. Chi ha vinto ai punti non lo so, dipende da chi giudica, certo. Ma il KO non c'è stato. L'obiettivo di Kamala Harris era di farsi conoscere, perché non tutti ancora la conoscono. L'obiettivo di Trump era di diminuire la figura di Kamala Harris, che ci sia riuscito o no, non lo so. Ci sono due aspetti però che vorrei citare e che non sono stati mai citati in tutti i commenti che abbiamo sentito in questa giornata di oggi. Il primo è che a seguire, appena si è concluso il dibattito, Taylor Swift ha fatto l'endorsement di Kamala Harris.
Firmandosi Gattara senza figli,
sì,
no?
Sì. Per mettere le cose un po' in prospettiva, quindi uscire dall'emotività e entrare magari nei numeri, allora Taylor Swift ha 283 milioni. Di questi 283,
di follower.
Di questi 283, 180 sono americani adulti. Di questi 180 milioni di americani adulti, 36 sono quelli che si definiscono die hard, quindi quelli che proprio la adorano, la seguono, la ascoltano in continuazione e quant'altro. Se noi applichiamo a questi 36 milioni di die hard capito. Le percentuali,
sta a vedere che più che il dibattito TV è Kamala Harris, Taylor Swift che decide.
Se noi prendiamo le differenze
sì, ho capito.
Sette stati in bilico,
non ho capito, mi dica il secondo punto, perché poi devo andare su un altro tema.
Il secondo punto è che tanti come lei, come me, no? si domandano ma chi ha vinto? Ma com'è andata? E noi abbiamo un fatto, un hard fact che ci dice il mercato come l'ha vista. Quando ha aperto stamattina la Trump Media and Technology Corporation,
ha perso 19%.
Ha fatto un gap di $1.50 ed è arrivata da 20 a 15.5 ed è ancora lì. Questo te la dice lunga di come
almeno di come il mercato ha visto secondo io invece sono più d'accordo con lei rispetto al mercato, che non ho visto il colpo del KO nemmeno io, né di Trump su Kamala Harris né di Kamala Harris su Trump. Importante quello che lei ricordava, perché è arrivato questo endorsement, questo diciamo appoggio di Taylor Swift, qui non stiamo parlando di musica, stiamo parlando di politica seria, tant'è che Trump ha risposto la pagherà, non so se questa risposta a Taylor Swift gli faccia bene oppure no. E poi cito nel ringraziarla e salutarla anche il giudizio di Elon Musk, che da sempre sostiene, da sempre, negli ultimi tempi, prima era contrario, sostiene Trump, ha detto Kamala Harris ha superato le aspettative della maggior parte delle persone stasera, detto da uno che è favorevole a Trump, non è male, però poi ha aggiunto: se vince la Harris non arriveremo mai su Marte. E con questo chioso, Elon, ce ne faremo una ragione. Dai, non arriveremo su Marte. Mi sembra che l'obiettivo sia un po' più a breve termine che arrivare su Marte. Grazie a Lucio Miranda, traffico.
Focus Economia.
Adesso parliamo nell'ultima parte dei dati che avevo anticipato ieri con l'amministratrice legata di Manpower Group Anna Gionfriddo. Buonasera Gionfriddo.
Buonasera.
No, sto ridendo, tenete una chiosa, perché dopo alcuni, nel rispondere alla dichiarazione di Trump di ieri, il tema che abbiamo appena affrontato, che gli immigrati mangerebbero i gatti, qualcuno mi scrive: ma che c'è, un'immigrazione vicentina negli Stati Uniti? Allora, per favore, adesso io capisco la battuta, nemmeno i vicentini mangiano i gatti, lo posso assicurare, magari, e non penso che Trump si riferisse ai vicentini, però attenzione che se sente sta cosa Trump mette di mezzo anche i vicentini. C'è un problema di collegamento con la dottoressa Gionfriddo, mi sente adesso? No, abbiamo un problema di collegamento. Comunque volevo commentare i dati per quello che riguarda l'outlook che è uscito, il rapporto uscito di ieri di Manpower Group sulle previsioni occupazionali delle aziende presentate con 40.000 aziende intervistate, che fanno il paio anche in qualche modo con quello che ha detto oggi Unioncamere, e cioè nei prossimi nel mese sono attese 538.000 assunzioni, ma solo il 47% del totale, 254.000, quindi saranno difficilissime da reperire. Questo è il sistema Excelsior. Gionfriddo, buonasera di nuovo. No, non riusciamo a collegarci con Gionfriddo. Intanto vado avanti io con i dati. Allora, più 19% le imprese le imprese si aspettano un incremento delle assunzioni pari a un più 19% al netto degli aggiustamenti stagionali. Cosa importante è che è il 16° trimestre positivo di fila, ed è in miglioramento sia sul trimestre precedente che anno su anno. Di nuovo la Gionfriddo e di nuovo buonasera. Mi sa dire in quali settori sono arrivate le indicazioni di assunzioni, cioè in maniera più alta della media del più 19%, e anche per aree geografiche, se riusciamo?
Certo, assolutamente con piacere. Allora, in questo momento il settore maggiormente in crescita è il settore IT, che prevede una crescita addirittura del 41%, e poi tutto il mondo che noi chiamiamo commerce and services, è il mondo che riguarda tutta la parte di assicurazioni, tutto il mondo finanziario, le realtà immobiliari, ma c'è anche tutto il settore dell'energy e utilities, legato per esempio a tutte le tematiche legate al green, la riconversione energetica. Quindi sono settori che sono fortemente caratterizzati anche da trasformazioni, quindi da sfide trasformative o di riconversione proprio di realtà industriali.
E quindi quelli sono i settori più attrattivi. L'altra parte riguarda le aree geografiche.
Certo, allora sulle aree geografiche, da veneta originaria, sulla quale rientro magari solo qualche weekend.
Anche lei è quella che mangia i gatti, prego.
Assolutamente, ma un tempo magari ciò avveniva. Comunque il nord-est assolutamente, tutta la parte anche tutta la parte del nord-est, anche qui legata moltissimo a tutte le tematiche di trasformazione industriale, perché sappiamo che oggi ci sono parecchie sfide sulle realtà industriali, e poi anche chiaramente tutta la parte del nord-ovest, dove sul nord-ovest prevalentemente intendiamo anche proprio la regione della Lombardia, dove tutto il mondo del settore commerce e services o l'IT, il finance e questi settori sono i settori prevalenti che caratterizzano proprio la compagine di queste regioni.
Senta, non emerge, un'ultima domanda, le politiche, sì, un terzo delle imprese applica politiche di migliore work-life balance, quindi smart working, ma anche strumenti tecnologici. Solo il 13% delle imprese non ha nessuna iniziativa in merito. Mi ha sorpreso che nessuno lamenta la mancanza di la difficoltà nel reperire figure professionali. Voi che poi ci...
Questo ormai sembra quasi un dato di fatto costante, per cui ormai non fa più notizia, ecco, mettiamola un po' così, però purtroppo questo è una costante che ormai fa parte, dovremmo veramente abituarci come sistema paese a convivere su questo talent shortage, perché la realtà è che ormai il 75% delle aziende italiane sta convivendo e sta combattendo rispetto proprio a questo tema di talent shortage, cioè non si trovano i profili ricercati.
Sì, dice ormai talmente da 2 anni quasi che andiamo avanti con questo, poi so che molti obietteranno, ma invece sul fronte salariale in un flash si è mosso qualcosa?
Allora, sul fronte salariale sicuramente il fatto che tutta l'inflazione in questo momento sta avendo delle dinamiche in miglioramento e i rinnovi di tutti i contratti collettivi, mm-hmm. l'insieme delle due cose sta diciamo creando un momento positivo, per cui di fatto oggi il potere d'acquisto, quindi il tema retributivo, sta migliorando. Questo è sicuramente un dato positivo, ma è un dato positivo che arriva da più fattori, più variabili che in questo momento si stanno accumulando. Però è sicuramente un dato positivo che può aiutare anche tutta la ripresa magari dei consumi.
Vabbè, sì, ma soprattutto recuperare potere d'acquisto in chi l'ha perso, e sono tutti i lavoratori a partire da quelli dipendenti, ma non solo. Grazie all'amministratrice delegata di Manpower Group, Anna Gionfriddo. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Allora, è inutile, lo dico a tutti i padovani, i veronesi che mi stanno scrivendo che i vicentini, i gatti li mangiano veramente, andate a parlare con Trump, così magari cambia da Haiti a Vicenza. Ragazzi, non scherziamo su queste cose. Poi quello che è successo secoli fa durante la peste, ecco, sospenderei il giudizio, perché temo che non fosse solo limitato alla provincia di Vicenza. Poi è l'ascoltatore che mi dice: dato che spargi stupidaggini sull'11 settembre 2001, spiega dove sono finiti gli aerei del Pentagono e quello sparito sottoterra, buffone. Guardi, glielo spiegherò, adesso ci rifletto, mentre cercherò di evitare, appena esco da questo studio, le scie chimiche, e cercherò soprattutto di non scivolare laddove finisce la terra piatta. A domani anche a lei.